Wolf an die Korne.
Meistens schlagen wir mit anderen
Problemen. Voll Lupo, tieni le pecore
unite. Wo wild ist,
ich kommen, habe mir einen Wolf tätowieren lassen.
Ja, der Lupo noch ein paar Uhren.
Der Wolf ist geschützt und die Schaf kein Mensch.
Le Luvagne et le Bauern sind wach.
Balla, hui, hui!
Di lupi e uomini. Un podcast del Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige.
Un territorio condiviso. Incontro adesso Duccio Berzi sul Monte Grappa, nelle Prealpi Venete. Con il suo gruppo di ricerca sta catturando un lupo. Mentre l'equipe aspetta che l'animale si avvicini, Duccio Berzi ci risponde per il nostro podcast. Berzi è laureato in scienze forestali all'Università di Firenze, proprio con il lupo nell'Appennino della provincia di Firenze. Berzi vive a Fiesole e attualmente coordina il progetto Telemetria Proattiva per l'Università di Sassari. Vorrei sapere da te, Duccio, che studi da tanti anni la relazione fra lupi ed altri animali selvatici e animali al pascolo in regioni come la Toscana, dove abiti e lavori molto, e dove i lupi si sono diffusi molto prima rispetto alle Alpi. Come possiamo immaginarci un territorio di lupi e di tanti altri animali selvatici, proprio il territorio?
Beh, l'Italia è un paese ricco, molto ricco di biodiversità, ma ambienti molto diversi tra di loro. Sono presenti molte zone in cui l'uomo ha abbandonato l'attività agricola da tanti anni, in particolare dal secondo dopoguerra, e quindi queste costituiscono degli ambienti in cui gli animali selvatici, in particolare gli ungulati selvatici, sono tornati, stanno tornando con anche delle densità molto, molto elevate. Quindi da questo punto di vista qui il ritorno del lupo in queste zone, diciamo, selvagge, dove era scomparso, permetterà di ristabilire degli equilibri che in parte si erano persi. Ricordo che la dieta del lupo è basata in Italia in maniera preponderante sugli ungulati selvatici, in particolare il cinghiale, il capriolo, il cervo, sulle Alpi anche il camoscio e il muflone. Quindi con il ritorno del lupo in queste aree dove era scomparso si assisterà sicuramente a delle modificazioni non solo di tipo qualitativo ma anche quantitativo. La predazione del lupo in qualche modo colpisce maggiormente certe classi d'età, certe categorie di animali. Dallo studio che stiamo facendo sulle Alpi Venete attraverso la telemetria dei lupi stiamo appunto documentando che la predazione del lupo riguarda in particolare animali in condizioni fisiche sfavorevoli, in particolare questo avviene sul camoscio, sul capriolo. Quindi da questo punto di vista qui può essere un vantaggio per tutti, nel senso il lupo va a selezionare degli animali in condizioni fisiche peggiori e magari anche affetti da determinate patologie. C'è poi un aspetto spaziale, nel senso tutti gli animali sono condizionati dal predatore nel selezionare il proprio spazio vitale, e il cosiddetto landscape of fear, cioè il cosiddetto paesaggio della paura, che è fatto di zone dove abbiamo paura di avventurarci e zone invece dove noi come gli animali ci sentiamo tranquilli, e questo è un aspetto che riguarda anche noi umani.
Possibile che il concetto paesaggio della paura sia più vicino ad una idea umana piuttosto che ad una realtà biologica? La famiglia dei cervi, tra cui gli antenati dei cervi che conosciamo noi in Europa meridionale e centrale, popola la Terra a partire da 9 milioni di anni. E il genere di Canis, nel quale si formava Canis lupus, da 8,5 milioni di anni. Vuol dire che preda e predatore si conoscono da tempo.
Lupi e cervi si conoscono da sempre, ma i lupi e i cervi di ora sono profondamente diversi rispetto a quelli di un tempo. Tutto è condizionato dalla presenza dell'uomo, delle infrastrutture, della gestione dell'ambiente fatta dall'uomo, della fauna. E tutto questo ha condizionato pesantemente il comportamento degli animali. Faccio alcuni esempi. Le popolazioni di cinghiale in Appennino spesso sono destrutturate perché i prelievi dei cacciatori incidano di più sui verri piuttosto che sui subadulti. Sulle Alpi cervi e mufloni sono selezionati positivamente dal lupo in prossimità di mangiatoie che vengono usate per alimentare questi ungulati a fini venatori. Quindi difficile fare astrazioni, viviamo in un mondo profondamente modificato da noi stessi e questo può essere anche un vantaggio per chi ne sa approfittare, in particolare il lupo. Un esempio in Chianti, ma questo succede in molte aree d'Italia, ad esempio anche lungo i meleti della Val di Non, molte predazioni di capriolo e di cervo le troviamo proprio vicino alle recinzioni dei vigneti, perché queste strutture facilitano l'azione predatoria del lupo. Ma le predazioni le troviamo anche vicino alle abitazioni, dove probabilmente i caprioli si sentono più protetti dagli attacchi e quindi si rifugiano.
Intendi i veri, cioè cinghiali maschi, adulti? Per la maggior parte di noi non è che abbiamo contatti regolari con animali selvatici come voi forestali o biologi. Per questo mi affascinano l'immagine delle fototrappole. Si entra in dinamiche fra animali sorprendenti. Ci commenti il tuo leggendario video di fototrappola, 3 lupi e 1 cinghiale.
A questo video sono veramente molto affezionato. Io sono stato un pioniere delle fototrappole, le prime foto in Italia le ho fatte io con degli apparecchi addirittura autocostruiti. Questo video è bellissimo perché si vedono questi 3 lupi che cercano di mettere in crisi un grosso cinghiale, provano a cerchiarlo, ma il cinghiale è sano, è una macchina da guerra, si gira, cerca di offendere e alla fine appunto si vedono i lupi che battono la ritirata. E sfata quello che è stata per tempo la convinzione diffusa, cioè una visione semplicistica della relazione tra lupo e cinghiale fosse da inquadrare come una normale relazione preda-predatore. In realtà è molto più complessa e a volte, come in questo caso, i ruoli sono invertiti. Noi abbiamo fatto degli approfondimenti e abbiamo dimostrato che a volte il cinghiale ha un vantaggio per la presenza dei lupi, perché riesce a cedere a delle carcasse di preda sottraendole ai lupi e quindi avere maggior apporto di proteine, quello che in termini tecnici si chiama cleptoparassitismo. Ma abbiamo anche notato, ad esempio, che i cinghiali organizzano delle vere e proprie spedizioni punitive nei confronti dei cuccioli dei lupi nei rendezvous.
Vi vedo attendere dopo aver preparato tutto per la cattura. Perché è un'operazione così complessa?
Sì, è difficile e complesso per più motivi. Intanto un branco di lupi è un territorio di decine, se non centinaia di chilometri quadrati e noi dobbiamo fare in modo che il lupo metta il piede in un dispositivo di poche decine di centimetri quadrati, quindi grande sostanzialmente come un cellulare. Questo vuol dire una probabilità su qualche decina di miliardo. I lupi poi non si prendono per fame, non è che mettendo una carcassa di un animale loro vanno a mangiarla, è molto difficile. Le tecniche che ad esempio si usano per l'orso, per la lince, farebbero ridere qualunque lupo. Hanno una sensorialità incredibile, a volte ci viene da pensare se siano in grado di sentire quello che noi definiamo l'odore dell'inganno, che non è tanto l'odore del ferro della molla che mettiamo sottoterra, che attiva il laccio, o dell'acciaio del laccio, o di noi che scaviamo. È come se noi lasciassimo un odore, qualcosa che segnala a loro un qualcosa di nuovo di cui devono avere paura. Poi i dispositivi di cattura, questi lacci, possono scattare a vuoto. Succede, ad esempio, se un lupo arriva troppo veloce o se c'è il ghiaccio o se c'è qualche cosa che ostacola il movimento meccanico, o possono scattare prima perché magari prima del lupo arriva un cervo o un altro animale, quindi fa scattare il laccio e quindi il lupo arriva e sente e odora qualche cosa di strano e magari dopo non ci passa più. Per cui è davvero un lavoro piuttosto difficile, si dice che il lupo sia la specie selvatica più difficile da catturare. Ma soprattutto nel nostro caso in cui chiaramente non vogliamo in nessun modo che l'animale subisca un danno per la cattura, per cui dobbiamo usare anche delle attenzioni in più.
Perché munite un lupo di radiocollare?
Allora, catturare un lupo permette di mettergli un radiocollare e questo a sua volta permette di aprirci un mondo a noi sconosciuto e quindi di raccogliere con estrema precisione un'infinità di dati di carattere biologico, ecologico, etologico, e senza i radiocollari, lavorando ad esempio con le videotrappole o con la genetica, siamo spesso condizionati da delle nostre idee preconcette e quasi inevitabilmente adattiamo i pochi segni che troviamo alla nostra idea che ci siamo fatti prima, che spesso è inesatta. Il radicolare permette di fare quello che noi abbiamo chiamato gestione proattiva, quindi un approccio un po' nuovo alla telemetria, in cui questo strumento straordinario serve non solo ad acquisire dati biologici, ecologici sul lupo, ma anche a prevenire il conflitto e quindi poter dare delle informazioni attendibili e in tempo reale su quello che fanno i lupi e quindi, diciamo, risolvere tutte le criticità che riguardano la conflittualità con l'uomo.
Cosa vuol dire monitoraggio?
Allora, monitoraggio è un termine usato un po' troppo spesso e spesso a sproposito. Noi possiamo monitorare tante variabili, tipo il numero di nuclei di famiglie, di lupi che sono presenti sul territorio, il loro stato di salute, la dieta, l'uso dello spazio, il conflitto con le attività umane. Generalmente per monitoraggio si intende capire quanti lupi ci sono in una certa zona e se si riducono. Questa è l'informazione basilare di quello che viene definito monitoraggio del lupo.
Quanti lupi circa avete rilevato in Toscana?
Tra il 2014 e il 2016 il nostro gruppo di lavoro, coordinato dal professor Marco Apollonio, fece un'indagine. Era mirata a stimare il numero minimo di nuclei riproduttivi, di famiglie di lupi presenti in Toscana. La stima che ottenemmo, utilizzando le varie tecniche, quindi genetica, wolf howling, videotrappolaggio, fu di circa 110 nuclei familiari come numero minimo, quindi un numero di almeno 500-550 lupi, e fu un dato che fece molto scalpore, perché negli stessi anni i dati che circolavano indicavano circa 800 lupi per tutta l'Italia.
I numeri suggeriscono sempre qualcosa di standardizzato, eppure lupi sono animali altamente sociali e animali sociali solitamente reagiscono. Dopo tutti questi anni che studi i lupi e i loro ecosistemi, cosa hai notato al di fuori dei dati statistici?
Sì, in effetti finora la ricerca ha considerato i lupi e l'ha studiati come se fossero tutti fatti uguali, tutti fatti con lo stampino. In realtà più li studiamo e più ci stiamo addosso, più ci accorgiamo che gli animali sono tutti diversi tra di loro. All'interno della cucciolata, i cuccioli sono diversi, le famiglie sono diverse l'una dall'altra, le popolazioni sono diverse l'una dall'altra. E ogni famiglia, per esempio, ha una specializzazione diversa, e lo abbiamo notato in tanti contesti, ci sono anche degli studi fatti a livello internazionale, e deriva da un'esperienza positiva, quindi uno degli animali, esattamente un po' come le famiglie nostre, in cui magari il nonno imparava un lavoro, il lavoro funzionava, lo insegnava al figlio, il figlio al nipote. Uguale i lupi, finché se trovano un sistema per vivere bene in un contesto, lo imparano e lo tramandano e quindi fanno qualcosa magari anche di profondamente diverso rispetto a quello che fa il branco vicino. Poi tra i lupi ci sono quelli più timidi, quelli più elusivi, quelli più curiosi, i lupi fedeli, quelli infedeli, sono tutti diversi l'uno dall'altro. La questione, ad esempio, dei lupi cosiddetti problematici, a mio avviso, va affrontata un po' in quest'ottica, nel senso bisogna cercare di ricostruire e di capire quali sono i meccanismi che portano un animale ad avere un comportamento di tipo confidente o addirittura problematico. E quindi quanto questo comportamento deriva da esperienze personali o da carattere proprio, o magari appunto entra in atto un discorso di abituazione da parte dell'uomo che magari l'ha cresciuto e l'ha nutrito.
Se si avvistano nelle nostre zone singoli lupi o lupi su una strada o che attraversano un centro abitato di notte, vengono spesso attribuiti alla categoria lupi problematici.
Il termine lupi problematici è un termine in questo momento molto abusato, questo andrebbe circoscritto a casi ben specifici come ad esempio avviene in Germania. Da questo punto di vista qui la nostra normativa è ferma, i lupi sono tutti protetti allo stesso modo e l'iter per poter intervenire su un animale davvero problematico è a mio avviso inadeguato, così come anche l'organizzazione per poterci intervenire. Si sente spesso parlare di lupi problematici sulla base magari di filmati che sono stati fatti dall'automobilista o dall'agricoltore sul trattore, magari animali a breve distanza e non mostrano paura dell'uomo. In realtà tutte quelle situazioni lì derivano dal fatto che questi animali non riconoscono nella sagoma dell'auto o del trattore un pericolo e quindi non vedono l'uomo, non vedono la sagoma dell'uomo e quindi hanno un comportamento particolare. Se la persona scendesse dall'auto o dal trattore, con ogni probabilità il lupo si comporterebbe dal lupo normale e si allontanerebbe. E questo non vuol dire che non stiamo assistendo a una crescita di situazioni problematiche, i lupi si stanno diffondendo, stanno entrando in aree ad alta densità e quindi effettivamente le situazioni di questo tipo si stanno documentando, ma dobbiamo essere in grado di riconoscerle e chiaramente non siamo in grado di intervenire sui lupi che semplicemente hanno un atteggiamento diciamo non così pauroso come ci aspettiamo. E da questo punto di vista qui dobbiamo crescere sia da un punto di vista normativo sia da un punto di vista organizzativo, perché al momento, come dicevo, siamo fermi.
Torniamo alle culture delle famiglie di lupi. Secondo te, organizzando una seria protezione dei pascoli, si può abituare i lupi a tenere la distanza dagli animali da pascolo?
Sì, certo, la prevenzione rappresenta la strada maestra su cui bisogna intervenire. Questo passaggio implica un'organizzazione sia da parte delle istituzioni che da parte degli allevatori, che devono necessariamente fare un cambio di mentalità. Attraverso la prevenzione riusciamo a ridurre drasticamente le predazioni nella maggioranza delle aziende che allevano, ma per onestà dobbiamo anche dire che la prevenzione è una medicina amara, impegna e spesso è insostenibile per un'attività che magari ha una sua marginalità economica. E poi dobbiamo mettere anche in conto i disagi, e i disagi sono per tutti, sono per l'allevatore che deve cambiare stile di vita, deve investire. Ma sono anche per esempio per il turista che ad esempio può trovarsi in montagna durante la passeggiata circondato da cani da guardiania che magari possono avere anche una loro aggressività. I lupi imparano a stare alla larga da tutte le situazioni critiche, preferiscono fidelizzarsi sulle aziende diciamo fragili in cui non rischiano, in cui possono riempirsi la pancia senza rischiare. Ma ricordiamoci sempre che sono animali molto attivi, per cui anche l'azienda meglio organizzata che fa prevenzione, se abbassa la guardia anche per poco tempo, può essere colpita. Ci sono poi delle esperienze come quelle che abbiamo condotto sul massiccio di Grappa, in cui abbiamo colpito con proiettili di gomma, questa è stata la prima esperienza in Italia, un lupo che predava in maniera serale in un allevamento di ovini. E questa è stata un'esperienza molto interessante perché abbiamo avuto l'opportunità attraverso la telemetria di seguirlo per un anno esatto dalla data della dissuasione. Questa è la prima esperienza fatta proprio a livello internazionale e i dati del radiocollare indicano che il comportamento è cambiato. Questo lupo ha reiniziato a mangiare ungulati selvatici e sostanzialmente ha smesso di predare animali domestici. Quindi la dissuasione con proiettili di gomma, anche da esperienze fatte a livello internazionale, sembra funzionare sul lupo, a differenza ad esempio di quello che è stato visto sull'orso. Questo chiaramente non vuol dire che questa sia la soluzione per tutti i problemi. Quella direzione in cui dobbiamo andare è di avere più soluzioni utili per i vari contesti in cui dobbiamo affrontare la conflittualità.
Hai parlato delle varie personalità di lupi, seguendoli da anni con il monitoring. Pensi che anche loro ti percepiscono nella tua personalità? Vorrei capire se i lupi differenziano gli umani.
Tieni conto che i lupi hanno un olfatto eccezionale, sia in termini di capacità di recepire le molecole olfattive, che di elaborarle, cioè l'area del cervello destinata all'elaborazione dei dati provenienti dall'organo vomero nasale è enormemente più grande della nostra, quindi noi umani siamo soliti percepire il nostro ambiente attraverso la vista e non ci rendiamo nemmeno conto di quante informazioni ci mancano. I lupi vedono, nemmeno male, sono in grado di distinguere bene oggetti in movimento, così sono in grado di vedere meglio di noi in condizioni di scarsa luminosità, ma si muovono attraverso l'olfatto, e io sono convinto che loro sono in grado di distinguere il mio odore da quello di un collega quando montiamo le fototrappole o quando mettiamo un laccio, ma probabilmente loro sono in grado di fare anche qualcosa che non ci immaginiamo nemmeno, nel senso di capire cosa stiamo vivendo in quel momento lì da un punto di vista delle intenzioni, delle emozioni, e sono in grado di comunicare tra di loro probabilmente utilizzando gli odori in maniera molto più complessa di quello che possiamo immaginare. Faccio un breve racconto, un aneddoto, una situazione su Asiago dove abbiamo catturato una lupa di nome Cimbra e a distanza di un anno abbiamo cercato di ricatturare un animale di quel branco a distanza di una decina di chilometri di distanza, avendo un sito di cattura completamente diverso. E dalle videotrappole abbiamo visto Cimbra che si avvicinava alla Delacci e a debita distanza lei si è messa subito in posizione di allerta e ha ben evitato di andare sui lacci. Il suo compagno, con cui poi ha fatto una cucciolata, non non conosce l'esperienza della cattura, invece si è avvicinato ai lacci, hanno stato dappertutto, ha rischiato di mettere i piedi nel laccio. Il giorno dopo si sono ripresentati di nuovo i due animali sul sito di cattura e tutte e due a quel punto lì erano impauriti, quindi vuol dire che quell'odore collegato a un qualcosa di pericolo la lupa è stata in grado in qualche modo di trasmetterla non sul posto ma in un altro posto a distanza al suo compagno. E quindi è un mondo su cui varrebbe assolutamente la pena studiare, approfondire. Purtroppo è un mondo a noi invisibile e su cui è anche oggettivamente difficile lavorare.
Questo trovo affascinante. Tu parli delle tue esperienze o ci sono anche studi su come lupi si relazionano alla civiltà umana?
Beh, il tema lupi e relazioni con noi, col mondo degli umani, è il tema, cioè il tema su cui bisognerà lavorare in futuro. Su questo tema ancora non c'è molto. Sulle Alpi lavoriamo sugli aspetti ecologici attraverso collari e le videotrappole, perché mancano dei dati di carattere ecologico. Non è mai stato fatto un lavoro serio di telemetria sulle Alpi, ma attraverso il videotrappolo e i radiocollari riusciamo in qualche modo a notare alcune cose, però non è niente di sistematico che ci permetta di avere dei dati attendibili. In Toscana invece già stiamo lavorando su questo aspetto e stiamo portando avanti un progetto con il Konrad Lorenz Institute dell'Università di Vienna per capire come l'etologia e anche la fisiologia del lupo si modificano in base al gradiente di urbanizzazione.
Io mi sento più tranquilla e sicura in questa zona rispetto alla città. Ho il panico di essere investita da macchine. Però tanti sentono la paura dai lupi. Effettivamente ne ho sentito. Quanto sono pericolosi in Italia i lupi?
Sì, il tema della pericolosità del lupo lo possiamo affrontare in più modi. Possiamo utilizzare dei dati storici, ci sono delle ricerche fatte d'archivio molto interessanti anche per l'Italia, piuttosto che possiamo fare analisi, sono disponibili, su quello che succede nella relazione uomo-lupo in vari contesti geografici. E, francamente sono approcci che non condivido molto perché non danno una prospettiva della situazione e perché spesso ci portano a fare confronti con realtà geografiche o storiche molto diverse rispetto a quelle che stiamo vivendo ora. E in sostanza, diciamo, al momento non c'è da avere paura, soprattutto nei contesti in cui la specie vive a densità basse, in cui è appena arrivata, in cui ha a disposizione delle alte densità di prede. Chiaramente bisogna accettare che il rischio zero non esiste, ma questo vale per il lupo ma per tutti gli altri animali che troviamo nel bosco, capendo che chiaramente questo è un predatore, e chiaramente bisogna avere buon senso, quindi non mettersi nei guai cercando di aiutare un lupo ferito piuttosto che provocarlo, piuttosto che abituarlo alla nostra presenza. Ci sono poi dei contesti in altre zone d'Italia, noi vediamo per esempio la Toscana dove lavoriamo da 30 anni, in cui abbiamo assistito a una crescita sensibile di lupi in zone periurbane. Noi abbiamo i lupi dentro Firenze, li abbiamo intorno, dentro Siena, Arezzo, Livorno, Pisa, quindi un po' dappertutto, e chiaramente si erano delle situazioni di coesistenza che non si sono mai verificate, cioè quindi un rapporto uomo-lupo nuovo, tutto da studiare e da attenzionare. Su questo, a mio avviso, bisogna anche fare molta attenzione, perché potrebbero essere, diciamo, delle situazioni che innescano delle conflittualità che poi hanno delle ripercussioni anche sui lupi selvatici.
Essere annientati da un animale, una paura atavica? Hans Krug o David Quammen descrivono la fragilità umana davanti ad animali ben più attrezzati dalla natura. Anche se i lupi, nella casistica di Man Eaters, sono agli ultimi posti e presenti in circostanze sociali molto svantaggiate. Pensiamo ai pastori bambini in alcuni stati poverissimi dell'India.
La paura del lupo è qualcosa, del predatore è qualcosa che sopravvive dentro di noi. Racconto un aneddoto: una volta, tanti anni fa, portai un amico ingegnere a fare wolf howling. Il wolf howling è una tecnica di studio dei lupi che prevede l'emissione di ululati che servono per stimolare la risposta, ci permette di capire quanti sono, dove sono, eccetera, eccetera. E lui venne con la moglie Giovanna, si erano sposati da poche settimane, e quella notte, appunto, era inverno, provammo a chiamare i lupi e i lupi ci risposero in maniera aggressiva, come a volte succede soprattutto durante l'inverno, e iniziarono a muoversi verso di noi. Quindi lui con la torcia scappò e si chiuse dentro il rifugio, addirittura scappò lasciando la moglie indietro, per cui è successo un mini dramma familiare. E mi disse, ci ho riparlato in più occasioni, che lui era abituato alla paura. Lui era un ingegnere, girava il mondo in aereo, seguiva il mondo della Formula 1, però la paura di essere braccato, di essere cercato e essere mangiato da un predatore a due passi da casa lo aveva annientato. E chiaramente sono paure del tutto irrazionali, perché i rischi che viviamo noi sono tutt'altri, non sono certo quelli di essere mangiati da un lupo, però è chiaramente un qualcosa di diverso che bisogna considerare. E come dico sempre, il lupo scatena proprio delle paure ataviche, delle emozioni ataviche che non possono essere nascoste, e lavorare su questo argomento in un futuro in cui lupo e uomo sono sempre più a stretto contatto, probabilmente sarà un lavoro che non riguarderà soltanto noi tecnici, noi biologi, eccetera, ma probabilmente anche dei sociologi, degli psicologi.
Grazie, Duccio Umberzi, per il tuo tempo. Mi fai sapere se siete riusciti a catturarlo. Ed è fuori posto augurarti in bocca al lupo?
Grazie a voi, sicuramente, se speriamo di riuscirci ve lo farò sapere. E quindi viva il lupo. Questo è un augurio molto antico e molto bello, quando i lupi erano considerati in un mondo diverso esseri potenti e magici. Quindi viva il lupo, soprattutto quello che cattureremo e che doteremo di radiocollare. Grazie.
Di lupi e uomini, un podcast del Museo di Scienze Naturali dell'Alto Adige.